È giovedì 31 luglio 2025. State ascoltando un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Nella prima parte della puntata, io e Fabrizio ci occuperemo di alcuni tra gli argomenti più importanti d'attualità. Partiremo dall'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Possiamo ritenerla un'intesa equa? Oppure l'Unione Europea è stata messa alle strette dal presidente americano? Parleremo poi di uno dei drammi umanitari più gravi del nostro tempo, la carestia nella striscia di Gaza. Il conflitto in corso ha suscitato forti proteste anche all'interno della società israeliana. Questo potrebbe segnare un punto di svolta? Nel segmento scientifico della puntata ci occuperemo di uno studio che analizza la diffusione della disinformazione climatica sui social media. E per concludere, renderemo omaggio a Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath e figura iconica dell'heavy metal, scomparso all'età di 76 anni.
Ottimo, non vedo l'ora di discutere con te di questi argomenti.
Anch'io, ma ora raccontaci cosa ci attende nella seconda parte della puntata.
La seconda parte è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Introduction to the Futuro Anteriore. Troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, in cui parleremo della decisione della direzione degli Uffizi di Firenze, uno dei musei più importanti d'Italia, di installare nuove barriere protettive per salvaguardare le sue opere più preziose. Nell'ultima parte della puntata ci concentreremo sull'espressione idiomatica di oggi: fare il diavolo a quattro. Il dialogo in cui la useremo sarà ispirato ai recenti successi di Jannik Sinner, il tennista italiano che, dopo il trionfo a Wimbledon, è stato celebrato dalla stampa nazionale come un nuovo eroe sportivo.
Bene, che si alzi il sipario.
I funzionari dell'Unione Europea, criticati per aver ceduto alle pressioni statunitensi sui dazi commerciali.
I funzionari dell'Unione Europea hanno subito forti critiche dopo aver raggiunto un accordo commerciale con il presidente Trump, che impone dazi del 15% sulla maggior parte delle esportazioni europee, eliminando al contempo i dazi sulle automobili americane e su alcuni prodotti agricoli. Il primo ministro francese ha definito l'accordo un giorno nero per l'Europa, mentre altri hanno espresso preoccupazione per l'evidente squilibrio dell'intesa. Nonostante le iniziali speranze di un esito più favorevole, l'Unione Europea è stata costretta a cedere, dopo aver compreso che le minacce di Trump di imporre dazi molto elevati, che erano saliti addirittura al 30%, erano serie. I piani iniziali, che prevedevano tariffe zero da entrambe le parti su automobili e prodotti industriali, sono stati abbandonati, portando molti a sostenere che l'Unione Europea avrebbe dovuto opporre maggiore resistenza. Dopo la firma dell'accordo, i funzionari europei hanno dichiarato di volersi concentrare sulla stabilità che l'intesa può garantire, piuttosto che sui suoi limiti. Inoltre, alcuni negoziatori dell'Unione Europea hanno lasciato intendere che il commercio non fosse l'unica questione in gioco, alimentando le ipotesi che anche la sicurezza e il futuro della NATO siano stati fattori determinanti.
Beh, sono d'accordo con il primo ministro francese François Bayrou. È un disastro, una giornata buia per l'Europa. L'Unione Europea ha praticamente ceduto alle pressioni degli Stati Uniti.
Non direi che abbia ceduto del tutto. È vero, i dazi sono pesanti, ma era fondamentale evitare una guerra commerciale totale.
Evitare una guerra commerciale non significa l'imposizione di dazi del 15% sulle esportazioni europee. È un accordo sbilanciato ed è ingiusto.
Se l'Unione Europea non avesse raggiunto un accordo, Trump era pronto a imporre dazi ancora più alti. Poteva andare molto peggio.
Carmen, diciamoci la verità. Questo accordo dimostra che l'Unione Europea non riesce a contrastare l'aggressività americana. Altri paesi lo vedranno come un segno di debolezza. Non so quanto peggio potesse andare.
Non si tratta di debolezza, Fabrizio. Si tratta di pragmatismo. A volte bisogna negoziare con la realtà. Se non altro, l'accordo dovrebbe offrire un po' di prevedibilità alle imprese.
Prevedibilità a costo della dignità.
Non è certo l'accordo ideale, lo ammetto, ma speriamo che apra la strada a risultati migliori in futuro.
Gli israeliani protestano contro la guerra a Gaza.
Il conflitto in corso a Gaza ha suscitato un forte dissenso tra molti israeliani, con un numero sempre crescente di persone che esprimono opposizione a quelle che considerano delle vere e proprie atrocità commesse dal governo in loro nome. Inizialmente la maggioranza aveva sostenuto le azioni militari seguite al sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Ora però sono in tanti ad invocare la fine della guerra per motivi morali. Viene denunciata la crisi umanitaria a Gaza, dove si stima che siano morti oltre 60.000 palestinesi, tra cui migliaia di bambini. Le proteste sono scoppiate anche nei campus universitari, con attivisti che organizzano veglie in memoria dei bambini palestinesi uccisi nel conflitto. Nonostante queste richieste di cambiamento, i sondaggi mostrano che molti israeliani continuano a dare priorità alla sicurezza nazionale e una parte consistente della popolazione resta indifferente alla sofferenza dei palestinesi. Mentre cresce il dissenso interno, il governo israeliano continua a respingere le accuse di crimini di guerra, sostenendo che le operazioni militari siano necessarie per l'autodifesa.
È incoraggiante vedere che sempre più israeliani iniziano a prendere posizione contro la guerra a Gaza. La gente sta finalmente capendo che la vendetta non è una politica.
Non so quanto possano cambiare davvero le cose. La maggior parte degli israeliani continua a sostenere l'operato del governo dopo l'attacco di Hamas.
Anche se la spinta verso la pace arriva da una minoranza, è comunque un passo nella direzione giusta. La crisi umanitaria a Gaza è gravissima.
Sono d'accordo. È urgente tanto quanto lo fu la carestia in Etiopia decenni fa.
La differenza è che la crisi umanitaria a Gaza non è il risultato di una catastrofe naturale. È causata dall'uomo.
È esattamente quello che dice José Andrés, famoso chef e fondatore di World Central Kitchen. Ha alcune buone idee su come affrontare la crisi.
Sì, lui e il suo team stanno aiutando la popolazione di Gaza già da mesi. Ma ho sentito che ora le spedizioni di cibo vengono saccheggiate da bande armate. È terribile.
È per questo che lui chiede la creazione di corridoi umanitari sicuri e propone di preparare 1 milione di pasti caldi al giorno per far fronte alla fame. Vorrebbe allestire 5 grandi cucine centrali in grado di rifornire centinaia di mense comunitarie in tutta Gaza.
I social media diffondono le fake news più velocemente degli allarmi meteo estremi.
Uno studio pubblicato il 22 luglio dal Center for Countering Digital Hate analizza la disinformazione climatica sui social media. Secondo i ricercatori, false informazioni e teorie del complotto riguardanti eventi meteorologici estremi e gli aiuti in caso di catastrofi si diffondono più rapidamente su piattaforme come Meta, X e YouTube rispetto agli allarmi ufficiali di emergenza. Analizzando 300 post virali relativi a disastri recenti, il CCDH ha rilevato che i contenuti fuorvianti vengono raramente moderati. Solo il 2% dei post su Meta, Facebook e Instagram, l'1% su X, Twitter, e nessuno su YouTube sono stati verificati o hanno ricevuto note dalla community. Lo studio indica che la maggior parte delle affermazioni false proviene da utenti verificati con alta visibilità. Questi contenuti hanno registrato più visualizzazioni rispetto a fonti attendibili come FEMA o i principali organi di stampa, proprio nei momenti più critici. Gli autori evidenziano anche come il modello di business di queste piattaforme tragga profitto dall'indignazione, dalla polarizzazione e dalla disinformazione.
Lo sai, Carmen, questi risultati non mi sorprendono affatto. I social media sono fatti apposta per amplificare i contenuti sensazionalistici.
Non ti sembra un po' troppo semplicistico dare tutta la colpa ai social?
E a chi altro vorresti darla? Stai forse difendendo piattaforme come YouTube che non hanno effettuato nemmeno un controllo?
Non sto difendendo nessuno. Dico solo che bisognerebbe considerare anche la responsabilità degli utenti. Molte persone sono attratte dalle storie sensazionali perché risultano più coinvolgenti o scioccanti.
Ma c'è una bella differenza tra la curiosità e il sensazionalismo e il trarre profitto dalla disinformazione. Le piattaforme permettono a questi contenuti di proliferare senza alcuna conseguenza. E questo mette a rischio delle vite.
Vero, ma è fondamentale anche educare le persone alla lettura critica dei media. Se gli utenti imparassero a distinguere tra fonti affidabili e spazzatura digitale, potremmo almeno limitare il problema.
Hai ragione. Serve più educazione, senza dubbio. Ma continuo a credere che la responsabilità principale resti delle piattaforme. Ozzy Osbourne, icona dell'hard rock e voce dei Black Sabbath, muore a 76 anni.
Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath e figura emblematica dell'heavy metal, è morto all'età di 76 anni, circondato dalla sua famiglia. La famiglia Osbourne ha annunciato la sua morte con profonda commozione. Non è stata resa nota la causa ufficiale del decesso, anche se la sua salute era peggiorata negli ultimi anni a causa di gravi infortuni e del morbo di Parkinson. Nato John Michael Osbourne nel 1948 a Birmingham, ha vissuto un'infanzia difficile, segnata dalla povertà e da traumi personali. Nonostante tutto, ha contribuito a rivoluzionare la musica rock con i Black Sabbath. Il loro album d'esordio del 1970 ha gettato le basi dell'heavy metal, anche se Osbourne ha sempre affermato di non essersi mai identificato con quel termine. Dopo essere stato allontanato dalla band a causa di abusi di alcol e droghe, ha intrapreso una brillante carriera solista e ha preso parte al reality show The Osbournes. La vita di Ozzy Osbourne è stata un esempio di resilienza, segnata da lotte contro la dipendenza e da difficoltà personali. Il suo lascito musicale e la sua personalità fuori dal comune hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del rock.
Ho letto in un necrologio che la morte di Ozzy segna la fine di un'intera generazione.
Direi che segna la fine di diverse generazioni.
Hai ragione. In un certo senso ha scritto la colonna sonora di intere generazioni di musicisti e fan. Dopotutto è considerato il padrino dell'heavy metal.
Anche se lui quel termine non lo ha mai amato, lo trovava privo di significato. Resta il fatto che era un personaggio incredibile.
Oh, assolutamente! È impossibile non celebrare la sua vita. Il principe delle tenebre aveva una presenza straordinaria nella musica e in TV.
Esatto. Ha affrontato molte sfide, ma è sempre riuscito a rialzarsi. È davvero una fonte di ispirazione.
Per non parlare della sua personalità stravagante. Le storie su quando mordeva la testa ai pipistrelli sono ormai leggenda. Come si fa a non amare quello spirito?
Speriamo che il suo lascito continui a ispirare e divertire ancora per molti anni.
Introduction to the Futuro Anteriore. Uffizi di Firenze, nuove barriere a difesa dei capolavori.
Da qualche settimana agli Uffizi di Firenze, uno dei musei italiani più famosi al mondo, sono state installate nuove protezioni metalliche dorate, ben visibili, davanti alle opere d'arte. Alcune riportano la scritta «Attenzione, non appoggiarsi ai distanziatori». Probabilmente ne avrai sentito parlare.
Sì, e mi chiedo se queste protezioni fossero davvero necessarie.
Tutto nasce da un incidente avvenuto lo scorso 21 giugno. Un visitatore, probabilmente mentre si metteva in posa per una foto con lo smartphone, è inciampato su una pedana poco visibile. Il risultato? Uno squarcio sul ritratto di Ferdinando de' Medici di Anton Domenico Gabbiani, un'opera del Seicento. La mostra è stata sospesa e il dipinto rimosso. Quando il restauro sarà concluso, il quadro tornerà al suo posto. Nel frattempo si è acceso un dibattito sui comportamenti troppo disinvolti all'interno dei musei.
Onestamente, trovo queste barriere piuttosto tristi.
E la necessità di proteggere le opere d'arte?
Va bene. Ma balaustre dorate con tanto di avviso per i turisti. Sicuramente avranno già tolto molto alla naturalezza e alla bellezza dell'esperienza del visitatore.
Ma non scherziamo, è stato danneggiato un dipinto. Non possiamo far finta di niente.
Ma è stato un incidente, no?
Sì, ma resta il fatto che il rispetto per il patrimonio culturale deve essere una priorità. Il direttore degli Uffizi, Simone Verde, è stato chiaro. Oggi molti visitatori entrano nei musei solo per farsi un selfie. E quando ne prenderemo coscienza, avremo già compromesso gran parte del valore educativo e culturale della visita.
Io credo che ci sia anche un problema strutturale.
Cioè?
Se quell'uomo è inciampato, è anche colpa del museo. La pedana non era ben segnalata. Non possiamo accusare ogni turista distratto di voler profanare un sito artistico.
Però non possiamo nemmeno comportarci come se i musei fossero dei parchi giochi.
Su questo siamo d'accordo.
E se ormai mettersi in posa davanti a ogni opera è diventata una moda, allora sì, servono regole più rigide. Musei come il Prado o il Van Gogh Museum le applicano da tempo. Non è censura, è buon senso.
Ne sei convinta?
Sì. Chi ha visitato uno di quei musei avrà notato che non ci sono scene da circo.
Io credo che il vero problema sia come i musei gestiscono le folle, molte volte numerose e distratte, in spazi storici spesso poco adatti. Invece di pensare solo a tenere la gente alla larga dai quadri, bisognerebbe ripensare l'intera esperienza.
Senza dubbio. Ma non dimentichiamo che ogni opera racconta una storia.
Ovviamente.
Una storia che merita rispetto. Se vogliamo davvero goderne, dobbiamo prenderci il tempo di guardarci intorno e chiederci: sto entrando in un museo? O sto solo cercando il prossimo scatto da postare sui social media?
Fare il diavolo a quattro. To bend over backwards. Sinner, simbolo di un'Italia che sogna in grande. Lo sai che manca meno di un mese all'inizio degli US Open, uno dei tornei più attesi del grande slam? Eppure abbiamo ancora negli occhi la finale di Wimbledon di metà luglio. Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner. Una sfida stellare, giocata a ritmi folli, e alla fine, per fortuna, ha vinto il nostro Sinner. Una vittoria che ha riscattato la bruciante sconfitta subita al Roland Garros, dove lo spagnolo gli aveva strappato il titolo in una finale altrettanto epica. Ma stavolta Sinner ha fatto il diavolo a quattro per portare a casa la coppa. E c'è riuscito.
Ero incollata allo schermo. Mi sono emozionata tantissimo.
Anch'io. Sembrava quasi irreale. La precisione, la calma, la determinazione. Dal secondo set in poi, Sinner ha preso in mano la partita e ha fatto il diavolo a quattro senza mollare mai, fino alla fine del match.
È stato un trionfo tecnico e mentale, non trovi?
Puoi dirlo forte. E poi è un risultato storico per lo sport italiano. Non a caso i giornali ne hanno parlato per settimane.
Sì, ma non trovi che tutta questa attenzione sia un po' esagerata?
Stiamo parlando del primo italiano nella storia a vincere Wimbledon. Non era mai successo in 137 edizioni.
Va bene, ma trasformarlo quasi in un eroe nazionale, simbolo di riscatto, nuovo mito, non è troppo.
Dai, Carmen, lo sport ha bisogno di simboli.
Capisco, però i media hanno raccontato la sua vittoria come se avesse vinto la guerra, non un torneo di tennis.
Io invece credo che tutti tutta questa enfasi sia giustificata. Sinner rappresenta un'Italia diversa, giovane, seria, internazionale. Uno che fa il diavolo a quattro ogni giorno per migliorare e superarsi. È un modello.
Certo, il talento da solo non basta.
E Sinner offre al nostro paese anche qualcosa in cui riconoscersi.
In che senso?
È partito dal nulla. Ha lavorato in silenzio. Si è fatto strada con impegno e disciplina e ha fatto il diavolo a quattro per arrivare dov'è. In un paese spesso abituato alle scorciatoie, lui è la prova che il duro lavoro paga.
E che mi dici della rivalità con Alcaraz?
È oro puro.
Ogni volta che si affrontano, fanno il diavolo a quattro per superarsi.
È così. È come se si spingessero a vicenda oltre ogni limite. E noi, spettatori entusiasti, ci godiamo l'inizio di una nuova, straordinaria era del tennis.
Speriamo che duri.
Ora tocca agli US Open. Chissà, magari ci ritroveremo ancora una volta con Sinner e Alcaraz a contendersi il titolo. Sarebbe il quarto slam consecutivo nel 2025 con uno dei due sul trono.
Grazie a tutti dell'ascolto e che bello vedere Sinner vincere questa partita.
Eh sì, veramente dei match molto intriganti. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.